Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti, da Claudio.
E da Anna, Ave Maria.
Ave Maria. Siamo diventati amici, speriamo, dopo tanti anni, vero, che ci parliamo. Dobbiamo diventare amici per fare un gruppo di preghiera mediatico, cioè dobbiamo unirci per dare i buoni consigli, non noi, ma la madre del buon consiglio. Bene, allora noi come al solito, se possiamo, ci inginocchiamo e facciamo questo famoso atto di riparazione, che non basta mai perché i sacrilegi aumentano e le riparazioni calano. Pertanto c'è uno scompenso tra quelli che compiono i sacrilegi e quelli che per amore riparano. Ci inginocchiamo se possiamo, ci rivolgiamo verso la nostra parrocchia e diciamo il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io adoro profondamente, vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente nel tabernacolo della nostra parrocchia. Ecco, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenti con cui egli medesimo è offeso, e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore, del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione dei poveri peccatori. Facciamo anche la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo più presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, ti abbraccio, ti ringrazio, tutto mi unisco a te, a un mio Signore, che non abbia mai a separarmi da te con il peccato. Bene, chiediamo anche la benedizione perché la nostra mente sia libera e ascolti e accolga, come la Madonna attenta all'annuncio dell'angelo. Noi abbiamo sempre degli annunci, li avremo anche oggi. Gli angeli sono messaggeri, in qualche modo siamo messaggeri anche noi, perché leggiamo e vi annunciamo le cose che appunto ci vengono proposte. Allora, abbiamo visto come io ascolto, sapete, le cose, poi mi provocano, allora, e poi le condividiamo. Ovunque vai, senti sempre parlare di accoglienza, di accoglienza, di accoglienza, cioè siamo sempre in orizzontale, né? Ma siccome voi sapete che io sono un estimatore, cioè frequentatore di Fatima, naturalmente quando sento queste cose mi stanno bene soltanto parzialmente, perché la Madonna ci ha insegnato un'accoglienza che noi non facciamo, ed è la regina dei profeti, ed è la madre di Dio, ma non gli diamo retta. Praticamente, la Madonna, che cosa ha chiesto ai tre pastorelli? Di accogliere, ecco, la volontà di Dio per salvare le anime. Cioè, praticamente, accogli la volontà del Signore, ma accogli nel tuo cuore, nella tua vita, anche le anime che andrebbero perdute. Allora, l'accoglienza in orizzontale, diciamo che è una cosa buona, per carità, ma diciamo che rischia di essere molto mescolata con la filantropia. Uno pensa di aver fatto tutto quello che doveva fare, no? Mentre quell'altro tipo di accoglienza, vedete, dice guardate le anime che vanno all'inferno, una quantità che non si può misurare, che non si può contare. Dice, ma che cosa dice la Madonna? Va all'inferno perché non c'è nessuno che accoglie nella propria vita uno di questi qua e offre preghiere e sacrifici per la salvezza, cioè per accoglierlo nel proprio cuore perché non vada perduto. Ecco, sto discorso non lo senti fare, puoi girare dove ti pare, no? Non lo senti fare. Naturalmente, io che ho conoscenza di questa cosa, mi sento sempre provocato, dico, ma sentite un po', ma voi delle anime che vanno all'inferno, ve ne importa qualcosa o vi preoccupate soltanto di quelli che bisogna dargli tanto al giorno, e eccetera, eccetera. Ecco. Perché, diciamo, se noi fossimo invasi dalla misericordia, vero, saremmo dei veri cristiani che accolgono i bisognosi di misericordia. Se noi accogliamo questo invito della Madonna, saremo, non dico in automatico, ma saremo misericordiosi. Ma il Signore ci fa sapere che i misericordiosi troveranno misericordia, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Ma se io sono misericordioso soltanto per scarpe, pantaloni e euro, la Madonna non è venuta mica a chiedere queste cose qua. Dice, ste anime vanno all'inferno, perché non c'è nessuno che le accolga nel proprio cuore e sia disponibile a salvarle. Ecco. Ecco, questo discorso non lo so perché c'è, proprio non esiste, proprio è fuori della, come dire, la chiamerei moda ormai, ecco, di parlare a senso unico e solo tutti quanti fanno parte del coro. Adesso chiaramente noi siamo fuori del coro, perché insistiamo nel dire, voi credete alla Madonna? Sì. Credete a Fatima? Sì, adesso cosa fanno? Canonizzeranno i pastorelli, beatificheranno Lucia. Allora, perché lo fate? Perché quello che hanno detto è vero? E allora perché non gli credete? Sentissi parlare delle anime che vanno all'inferno, no? Dicono che non c'è neanche più l'inferno, che non ci sono più gli angeli, fra poco non c'è manco la regina degli angeli, diventiamo luterani pieni e non ce ne importa più di niente, praticamente siamo diventati, ecco, soltanto degli estimatori di cose di questo mondo, ma non di quelli che lasciano questo mondo per andare dove? Addirittura anche nelle predicazioni dei funerali, ma tu sentissi che roba. Ecco, allora, il nostro fratello che ha raggiunto l'abbraccio del padre, ma come fai a dire queste cose? Ma chi è che te l'ha dette? Ma tu le hai viste? Ma chi è che te l'ha fatte pensare? Ma come fai a pensare che questa persona qua ha raggiunto l'abbraccio del padre? Ma che c'è il dono, i doni che aveva padre Pio di vedere che fine facevano le anime? E così anche quelli che potrebbero fare qualcosa non fanno niente, perché sono invitati a non fare niente per quelli che muoiono. La Madonna invece è venuta a dirci pregate perché questi vanno perduti in eterno. E questo, la Madonna a Fatima non l'hanno mai vista sorridere, ma come fa una mamma a sorridere vedendo i figli che vanno all'inferno, no? Ah, ma io sono devoto della Madonna, non è vero che sei devoto della Madonna, perché dovresti togliergli le spine, non lasciargliele nel cuore piantate. I figli che vanno perduti sono spine che gli trafiggono il cuore. E allora, diciamo, questo modo di pensare, vedete che è un po' diverso da quello che si sente in circolazione, però, ecco, io sono padre di famiglia, voglio dire, non sono niente, ma naturalmente mi sento provocato, no? Perché visto che lo posso dire anche ai fratelli, dico guardate di accogliervi qualche anima che rischia la perdizione, perché dice, la Madonna dice, molte. Non ha mica detto qualche anima va all'inferno. Ha detto molte, per cui molte è il doppio di una volta, molte. Sono tantissime. E questo lo ha visto anche Santa Teresa d'Avila. Ecco, allora Anna, se tu adesso vuoi leggere.
Benissimo, Ezechiele viene condotto in visione all'ingresso del Tempio. Egli vede le acque che sgorgano dal lato destro della porta orientale crescere velocemente e produrre una fertilità straordinaria nella regione che attraversano. Le acque salutari simboleggiano la Sacra Scrittura, la cui autentica interpretazione scaturisce solo dalla Chiesa. Oppure sono figura delle acque della grazia che vengono da Gesù, scaturito dal Tempio Immacolato di Maria Santissima, dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del Tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori, dalla porta settentrionale, e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a oriente. E vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Ne misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare, perché le acque erano cresciute, erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse, «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse, queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente, vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente, tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno, i loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina.
In poche parole, prevediamo, vedi che anche dal cuore di Gesù sgorga sangue ed acqua. E il Signore, mediante aver versato sia il sangue sia l'acqua, e dove arriva porta vita. Gesù ha detto di sé che io sono la via, la verità e la vita. Dove arriva lui, vero, porta la grazia. Allora, vedete, anche volendosi collegare a quello che abbiamo appena detto, cioè questa acqua della grazia viene portata anche da coloro che si offrono per portare l'acqua. Sono dei missionari. Ma non sono missionari soltanto quelli che partono per terre lontane, per evangelizzare, perché dice io sono, ma non io, ma dico sono padre di famiglia, sono madre di famiglia, sono qua, devo accudire ai compiti che mi sono stati affidati, però vedete che anche i pastorelli non sono partiti per nessuna regione. E quante anime hanno salvato, quanta acqua hanno portato? Ecco, il Tempio. Diciamo che anche la Madonna era stato il Tempio di Dio. E diciamo che da lei è sgorgata la vita, praticamente Gesù Cristo. Allora, chi ama veramente deve mostrarlo non con le parole, ma con i fatti. Allora, se io per esempio accolgo i figli che il buon Dio mi manderà, forse tra loro può darsi che ci sia qualche vocazione anche religiosa che possa partire anche per terre lontane. Però dico, se io sti figlioli non li voglio fare, vedi che già non accolgo i miei figli, devo accogliere, ecco, cioè questi discorsi che diventano falsità, sono inganno anche per chi li ascolta e ci crede, no? Dobbiamo aiutare quelli che vengono. E perché non aiutiamo quelli che dovrebbero venire dal nostro grembo? Perché a me piace dire l'Ave Maria e non dire seno tuo Gesù, ma dire dal tuo grembo Gesù. Ma perché? Perché è una provocazione. Deve essere anche una provocazione. Cioè, sti grembi di queste donne italiane, europee, sono benedetti o sono maledetti che non generano figli? A che cosa servono questi grembi? A cosa servono? Il Signore mica ve l'ha dati per fare quello che viene pubblicizzato da tutte le parti. È stato fatto per generare vita. E questa vita naturalmente serve alla popolazione, perché questi saranno dei benefattori. Già come nascono, diciamo, i bambini sono dei benefattori. Per qual motivo? Primo, perché sono innocenti, per cui se nel mondo ci fossero X, diciamo, milioni di persone, ma in questi milioni di persone c'è una percentuale di innocenti, noi avremmo, agli occhi di Dio, è vero, ci sarebbero i peccatori, ma se ogni famiglia, diciamo, genera più figli, significa andate e moltiplicatevi. Quelli che si moltiplicano, diciamo, sono più di quelli che hanno dei genitori. Moltiplicate vuol dire 7 in 2 dovete diventare 4, 6, 8, 10, no? Allora, noi abbiamo due genitori che innanzitutto credono al Signore, si fidano di Lui e generano, innocenti. Il mondo pieno di bambini è un mondo pieno di innocenti. Naturalmente le grazie piovono. Ecco, l'acqua della grazia esce in quantità dal tempio della vita. E invece una confusione di idee, qui praticamente si vuol far passare ciò che non è assolutamente un bene per bene, no? E ciò che è veramente un male non ne parla nessuno e sembra che sia un bene anche il male. Queste cose, se uno ha la testa che gli funziona, dovrebbe anche arrivarci e pensarle e capirle. Allora, dico in poche parole, da questo Tempio Santo esce l'acqua, purifica le acque, si moltiplicano i pesci che sono i figli, ai lati di questo fiume crescono alberi che danno frutti, per cui si moltiplicano i pesci, si moltiplicano i frutti, c'è da mangiare per tutti, a dire la verità. Ma dopo addirittura, oltre ai frutti, ci sono anche le foglie che servono come medicinali. Allora, questa acqua che esce dal Tempio Santo, noi ringraziamo di quest'acqua. Se fossimo veramente entusiasti di quest'acqua, l'apprezzassimo, vivendo una vita di gratitudine, proprio perché a sto punto amo il prossimo perché vorrei che godesse quello che sto godendo io, per cui lo porto ai fratelli. Ma se non lo conosco e ritengo che sia un optional, sono affari miei, per cui me li tengo per me, Però significa che non l'hai neanche capito te questo optional, che vuoi tenertelo per te, perché è impossibile contenere Dio dentro di noi, nel senso che se dentro veramente c'è Lui che vuole che tu lo porti ai fratelli, vedete il santo chi è? Uno che loda il Signore e beneficia i fratelli. Allora, questo amore vero, come esce l'acqua dal Tempio, anch'io, anche tu, caro ascoltatore, cara ascoltatrice, sei Tempio dello Spirito Santo, che sei Tempio di Dio, ma che cosa esce da questo tuo Tempio? Da che cosa esce? Esce acqua di grazia, esce vita, ma che cosa esce dal tuo cuore, dalla tua vita? Cosa esce? Prova a domandarti. Naturalmente, leggendo questa lettura, uno dice, ma io, sai, sarà una storia così, ma non è che capisco bene cosa significa. Hai visto cosa significa? Significa che tu sei chiamato a testimoniare quello che hai letto e viverlo e portarlo ai fratelli e far sì che i frutti si moltiplichino. Cioè, qui, invece che aumentare i cattolici, aumentano i protestanti, i testimoni di Geova, aumentano tutti, meno i cristiani. Ma guarda un po', ma chissà cosa vuol dire, ma chissà cosa significa, non ci vuol mica tanto, sapete, a capirlo. Vuol dire che non esce l'acqua che dà vita, esce acqua multicolori, dei pacifisti che fanno guerra a Dio, ma pensa un po', e fanno la pace col demonio. Scusate, è così o non è così? Se Gesù Cristo è vita e io mi nutro di vita, devo dare vita. Non c'è amore più grande di chi offre la vita per i propri amici. Tu ricevi Gesù che dà la vita a te e tu sta vita te la tieni o la doni anche tu? Devi donarla ai fratelli, per cui prega, offri sacrifici, ringrazia il Signore. Devi salvare coloro che sbarcherebbero all'inferno, e invece non lo fai, anche perché non te lo dice nessuno, l'ha detto la Madonna, ma sembra una storia per bambini sorpassata, perché adesso noi siamo moderni e abbiamo altre, come dire, altri progetti. Cioè, l'ho detta con questo, diciamo, in questo modo per semplificarla, perché non è una cosa antica quella là, qui è una cosa moderna. Noi siamo interpellati oggi e rispondere e dire: cosa dice questa lettura? Tu di chi fai parte, vero? Dell'acqua impura prima che venisse Gesù, oppure sei un testimone di Gesù che porta acqua, che porta vita, perché Gesù è vita? Dice: queste acque scorrono verso la regione orientale, scendendo dall'Araba, ed entrano nel mare, sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ma i cristiani che fanno i peccati non risanano le acque, le rendono inquinate di peccati. Allora bisogna fare la lotta contro il peccato, non proporlo. Ogni essere vivente, poi chi lo propone, e il cristiano non si oppone, ma scherziamo, ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà, e difatti quelli che saranno battezzati vivranno. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Vedete, Madre Teresa di Calcutta è andata là e cosa ha portato? Bene dappertutto, era solo una, è vero, poi le collaboratrici, le suore, ma comunque ha portato questo. Padre Pio, diciamo che stava in convento, ma aveva anche il dono della bilocazione, ma continuava a offrire se stesso per far arrivare l'acqua della vita nelle anime che sarebbero andate perdute. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, ma non da frutti marci, è vero, da frutto commestibile, le cui foglie non appassiranno, che strano, alberi che portano frutto e le foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario, i loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Allora, vedete che dove arriva Gesù c'è vita, ma lui fa anche i miracoli se servono, altro che dire no alla sovrappopolazione, ma come si fa a credere a questi scellerati che dicono che siamo in troppi? Per cui non bisogna fare, addirittura, ma voi sapete che Trump ha tolto gli aiuti a quell'organizzazione abortista, ma sapete l'Europa scellerata cosa ha fatto? Se non te li dà lui, Bruxelles dice te li diamo noi. Per cui noi siamo andati a mettere le mani perfino sui grembi delle donne americane. Ah, ma immaginate voi se pigliamo le benedizioni noi, ma ci arriverà in testa qualche cosa, no? Visto che non funziona tua testa, bisogna proprio... Ebbene, fa male, sapete, leggere queste cose, fa male anche dirle, perché devi dirle e naturalmente non puoi essere troppo delicato, se no sembra che il problema sia un problema che pesa poco, invece è un problema vitale, non solo di vita materiale, ma di vita spirituale. Qui non crescono quelli che credono veramente a tutto Gesù, credono quelli che credono di credere o di essere mezzi convertiti, basta fare determinate cose, non basta. Il comandamento suona così, ama Dio prima di tutto e il prossimo. E invece noi ci propongono questa, diciamo, questa filantropia che la fanno anche i nemici della vita. E fanno bella figura perché dicono, ah, vedi come sono generosi quelli che ammazzano i figli. Ma noi ci crediamo a questi qua. Mamma mia, aiuto. Cosa bisogna fare, Anna? No, io ogni tanto ve lo dico anche, vorrei smettere di parlare di queste cose, perché dico, per me è una sofferenza, ecco, trattare questi argomenti, perché siccome sono realtà, e devo essere, diciamo, una persona che sta fuori dal coro e che continua a brontolare, cioè, dico brontolare per dire brontolare, non è che brontolo, sto mostrando, diciamo, questa nostra mente offuscata. Ma Padre Pio diceva che questo nostro tempo è tutta tenebra, altro che ottenebrata, cioè ottenebrata, non è offuscata. È troppo poco dire offuscata, è ottenebrata. E anche quelli che dovrebbero essere fari di luce sono diventati propagatori di tenebra che però la spacciano come luce. È come se Lucifero, che c'ha questo nome qua, portasse luce, invece porta tenebra, capite? E praticamente questi esseri che credono di dar luce sono come Lucifero, perché portano tenebre invece che luce. Ma, Anna, che facciamo? Che facciamo? Non lo so, io... Dio è per noi rifugio e fortezza, per cui ci rifugiamo in Gesù Cristo. Aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce, perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Ma difatti, vedi che qui dice... Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare, ma se accade quello che la Madonna ha fatto vedere a Lucia, altro che tremano, altro che trema la terra, in effetti trema, ma è troppo poco, perché trema un po' di qua, un po' di là, ma qui praticamente, siccome i peccati non è che sono soltanto dove trema la terra, no? Ci sono anche dove non trema, ma... Vediamo un po' cosa accadrà. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare, Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Il Signore degli eserciti è come noi, è con noi, nostro baluardo è il Dio di Giacobbe, venite, vedete le opere del Signore, gli ha fatto cose tremende sulla terra, cose tremende. dice, dove sono queste cose tremende, non le vedete, le vedrete. Ebbene, allora chiediamo una pausa musicale, vero, intanto?
Certo. Sì, ci ritroveremo dopo questo stacco musicale, tra poco, Ave Maria. Sì. Bene, possiamo riprendere allora, Anna, la nostra meditazione, vero? Certo.
Perché io l'orologio non so dove l'ho lasciato, non so manco... Vabbè, allora, passiamo. Dopo eventualmente alla fine, se tanto vorrei che facessi tutto tu.
La lettura del Vangelo, sì, con il relativo commento, va bene? D'accordo. Mm-hmm. Allora, Gesù incontra presso la piscina Bezzatà un paralitico, che lo guarisce all'istante. L'uomo, recatosi al Tempio per ringraziare Dio della guarigione, incontra nuovamente Gesù, che gli ricorda quanto sia più importante la salute dell'anima rispetto a quella del corpo. Anche noi, insegna Don Dolindo Ruotolo, siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie e infermità del corpo. Abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, il tribunale della penitenza, dove possiamo essere risanati. Dal Vangelo secondo San Giovanni, ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un gran numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere, sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, io non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me.» Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina.» E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella.» Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina.» Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Passo alla meditazione di Don Dolindo, capitolo 5, San Giovanni, sono a pagina 1721. Dalla Galilea, Gesù ritornò nuovamente nella Giudea, dovendo recarsi a Gerusalemme per una festa, o secondo altri codici del Sacro Testo, per la festa dei Giudei. Si discute molto quale fosse questa festa, e si discute inutilmente, a nostro parere. Il Signore, nella sua altissima sapienza, dato il fine che ha nelle Scritture di nutrirci l'anima, non ha tenuto conto di certe circostanze storiche che sarebbero state inutili a questo fine. A volte i poveri critici sciupano ore, giorni e mesi interminabili per ricavare in modo assai dubbio, per di più, una notizia che tutto sommato serve solo per appagare una curiosità. Il sapere se la festa a cui allude l'Evangelista sia stata quella della dedicazione del Tempio o quella dei Tabernacoli, della Pasqua o della Pentecoste è perfettamente accidentale, in questo caso, all'essenza e dallo scopo del racconto, all'essenza e dallo scopo del racconto. Ma come Dio e ciò che è ispirato da Lui ha il carattere della sapienza, della sapiente economia, così il mondo e ciò che è ispirato al mondo ha il carattere della vanità e dello sperpero, inutile. Consumare il tempo per determinare una cosa praticamente superflua o inutile significa essere poco saggio e portare anche innanzi a Dio la responsabilità di distrarre le anime in un pensiero di vanità. Se di ogni parola oziosa si deve rendere conto a Dio, molto più gli si deve rendere conto delle ore passate inutilmente in una ricerca senza scopo. La festa dei giudei, cui allude il Sacro Testo, è probabilmente la Pasqua, e questo spiega forse l'affluenza degli infermi alla piscina delle pecore. Era questa una grande vasca nella quale si lavavano gli animali destinati al sacrificio nel Tempio. E forse, quando di Pasqua le vittime erano numerosissime e quell'acqua era come santificata dal riflesso della vittima divina, di cui quegli animali erano figura, l'angelo di Dio scendeva a smuoverle e le rendeva salutari per guarire un solo infermo, il primo che vi fosse disceso, figura dell'unica salvezza che doveva portare all'umanità peccatrice, unificata nella grazia, la vittima divina. Certo, si trattava di un miracolo, e la spiegazione naturalistica del fatto quasi si trattasse di acqua minerale rimessa dal ribollimento è assolutamente insostenibile e non risponde al contesto del racconto. Era una piscina, una vasca, quindi non era acqua minerale ed aveva 5 porticati per ricoverarvi gli animali destinati al sacrificio. E poi, in questa circostanza solenne del miracolo, anche gli infermi. Il fatto miracoloso, ricordato al versetto 4, che i soliti ineffabili zuccherini moderni hanno tentato persino di relegare come un versetto interpolato, dimenticando il canone delle Scritture, costituiva una di quelle figure profetiche che annunziavano il Redentore e la Redenzione, coi colori vivi della verità storica di un rito, come già si è accennato, e spiega perché Gesù abbia voluto compiervi un miracolo, annunzio della pienezza dei tempi. I disegni di Dio sono ammirabili. I portici della piscina raccoglievano gli animali destinati al sacrificio, ammantati di santificazione perché vittime. Era l'animalità nobilitata nell'immolazione e più nobilitata in colui che figurava. Agli animali vittime subentravano gli uomini, ridotti quasi animali per la colpa, vittime di espiazione anch'essi per le infermità corporali e figura del Redentore caricato delle umane infermità. Le vittime lavate nella piscina figuravano la vittima innocente e quel lavacro ne proiettava quasi l'ombra santificante nelle acque. L'angelo scendeva dal cielo e muoveva l'acqua, completando quasi la figura profetica con questo intervento soprannaturale. La muoveva anche per purificarla dalle immondizie depositatevi dagli animali e per renderla figura dell'acqua monda che doveva risanare l'umanità. L'infermo, allora, figura dell'umanità inferma, vittima di espiazione, prostrata, quasi a livello delle bestie per il peccato, scendeva nelle acque e, riacquistando la salute, figurava ed annunziava l'unica salvezza che doveva venire al mondo, l'unico ovile dei salvati nelle acque della grazia, l'unico mezzo di questa salvezza che non ammette alcun duplicato né in altre sette, né, diciamo così, in altre piscine di misericordia, in altre religioni. Come si vede, la guarigione di un unico infermo e del primo che fosse disceso nell'acqua, lungi dall'apparire una stranezza, ha un grande e profondo significato. Il miracolo di Gesù, poi, fatto fuori l'ordine del miracolo stesso della piscina e la sua padronanza nel farlo, accostava la figura alla realtà e faceva coincidere l'ombra con la luce, dissipando l'ombra e manifestando la luce. L'anima rimane come statica e confusa innanzi alle meraviglie del pensiero divino, dei poveri intrugli dei critici e dei miscredenti. Appaiono come sgorbi di fanciullacci che per disegnare un occhio brillante fanno una macchia d'inchiostro e per tracciare un braccio teso tracciano uno stecco sottile con 5 filamenti sgorbiati. Gli infermi, pur sapendo che uno solo sarebbe stato il miracolato, accorrevano in grande numero ai portici della piscina, perché ognuno sperava d'essere il primo a discendervi. Erano ammalati, ciechi, zoppi e paralitici, vera esposizione dell'umana miseria, da cui totalità, meno un solo privilegiato, veniva per ritornarsene delusa o al più confortata dalla gioia di aver assistito ad un miracolo. Gesù entrò nel recinto dei 5 portici della piscina. Salvatore divino, in mezzo all'umanità languente. Anche quei 5 portici delineavano l'ombra della salvezza perché significavano le 5 piaghe che gli avrebbe aperto nel suo corpo. Rifugio di salute eterna per l'umana infermità. Entrò nei portici per far fluire dal suo cuore, ferito già dall'amore, la misericordia e la pace. E si fermò presso un povero paralitico che da 38 anni era infermo e probabilmente da 38 anni andava alla piscina nella lontana speranza di guarire. Il poveretto, nei lunghi anni dell'attesa, aveva dovuto pregare e non avendo nessuno che l'aiutasse aveva dovuto rimettersi alla divina bontà. Può vedersi dal fatto che Gesù, non senza una profonda ragione, si fermò proprio vicino al suo lettuccio e guardatolo con infinita tenerezza, per suscitargli in cuore la fede e la speranza e fargli rinnovare gli atti di fiducioso abbandono in Dio, gli disse: vuoi tu essere risanato? L'infermo, confidando nel Signore che gli facesse trovare un pietoso che l'aiutasse e confidando nella bontà di colui che l'interrogava, la cui carità gli traspariva dal volto, rispose proprio per domandarne l'aiuto: io non ho un uomo che mi getti nella piscina quando l'acqua è agitata, perché mentre io mi ci trascino, un altro scende prima di me. L'occhio illanguidito del poveretto si incontrò con quello di Gesù, fulgente di bontà divina. Si sentì confortato, confidò in lui, gli si abbandonò con grande fiducia. Sperò che fosse giunto il momento della salvezza e gli si accese nel cuore, quasi senza che se ne accorgesse, la fede in Dio, mista al pentimento delle proprie colpe, causa della sua infermità. Questi sentimenti sorgevano in lui quasi spontanei, a riflesso della presenza di Gesù, come un fiore avvizzito che si ripiglia al fresco di una fontana e al caldo vivificante dei raggi del sole. L'anima sua si dilatava, sentiva una sicurezza gioconda di avere la grazia, sentiva un amore vivo per l'amabile personaggio che lo interrogava. Tutto questo lo preparò alla grazia e lo dispose a fare con cieco abbandono quello che egli gli avrebbe comandato. Gesù gli disse in tono di soave ma imperioso comando: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. In quel medesimo istante quell'uomo si sentì risanato, rinvigorito, fortificato e senza esitare si alzò, arrotolò il suo giaciglio, consistente in un materasso o in una combinazione di coperte distese, se lo caricò sulle spalle e si avviò per andarsene. È stupefacente che quest'uomo risanato per un miracolo così grande non abbia avuto il pensiero di ringraziare colui che l'aveva guarito. È vero che Gesù si era subito allontanato, come detto al versetto 13, ed egli non lo conosceva, ma nel vedersi risanato non pensò neppure a rintracciarlo, né dette segni esterni di gioia. Questo ci rivela il suo carattere apatico, forse determinato dalla stessa paralisi di 38 anni, e ci fa intendere che forse, sentendosi risanato all'istante, non si alzò subito, ma volle prima persuadersi d'essere veramente capace di alzarsi. Può rilevarsi anche dalla circostanza che quel miracolo non produsse nessun movimento né nel popolo né negli altri infermi, passando quasi inosservato. Gesù si allontanò per non suscitare scalpore tra la moltitudine, poté farlo agevolmente, perché il paralitico, forse l'ultimo arrivato, non avendo nessuno di famiglia che avesse potuto portarlo in tempo alla piscina, dovette essere adagiato quasi alla periferia dei portici. Un unico infermo risanato nell'acqua simboleggiava, come si è detto, l'umanità inferma che il Signore voleva risanare dalle ombre della morte, e Gesù volle risanare un unico infermo paralitico per abbracciare tutto l'uomo paralizzato dalla colpa. Egli dunque si allontanò, non per mancanza di misericordia verso gli altri infermi, ma perché era venuto a compiere quella figura profetica della salvezza e non poteva compierla che in un unico infermo. Quando Gesù operò questo miracolo era giorno di sabato, perciò i giudei, cioè i membri del Sinedrio, vedendo quell'uomo che contro il precetto della legge portava un peso in giorno di sabato, lo redarguirono, dicendogli: è sabato, non ti è lecito portare il tuo lettuccio. Ma egli rispose che colui che l'aveva guarito gliel'aveva detto se l'aveva guarito operando un miracolo così grande, evidentemente aveva anche il potere di dispensarlo da quella legge. Gli domandarono chi fosse colui che gli aveva ingiunto di prendere il letto, sospettando che fosse Gesù. Malignamente non gli chiesero chi l'avesse guarito, ma chi gli avesse fatto portare il letto, perché volevano dare importanza non al miracolo, ma alla supposta violazione della legge. Per il loro spirito gretto e cavilloso, quel grande miracolo rappresentava ben poco di fronte ad una violazione legale. Essi poi, pur sospettando che Gesù avesse operato il miracolo, avrebbero voluto saperlo dall'infermo guarito, non per avere un testimone del prodigio, ma un testimone dell'accusa che intendevano fare al Redentore. Quell'uomo però se la cavò facilmente, dicendo che non sapeva chi fosse e non aveva avuto l'agio di accertarsene. La domanda ostile degli scribi e farisei richiamò la coscienza di quell'uomo sul miracolo che aveva avuto. Prima non vi aveva neppure riflettuto e gli era sembrato quasi un fatto normale. Perciò, risvegliato nella coscienza del beneficio avuto, sentì il bisogno di andare al Tempio per ringraziarvi il Signore. E fu là che si incontrò nuovamente con Gesù, il quale gli disse: «Eccoti guarito, non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio». Il peccato gli aveva procurato il malanno e la ricaduta gli avrebbe procurato un malanno più grave, e quello che era peggiore di qualunque infermità, l'eterna perdizione. Il misericordioso Signore l'aveva guarito nel corpo e volle guarirlo anche nell'anima. Andò di proposito nel Tempio, sapendo che ve lo avrebbe incontrato, e per una seconda volta gli domandò il concorso della sua volontà per guarire. Sotto i portici della piscina gli aveva detto: «Vuoi tu essere risanato?» ed aveva richiesto un atto della sua volontà per suscitargli nel cuore la fede. Nel Tempio gli richiese un atto di volontà ferma, di non più peccare, per risanarlo spiritualmente, e gli prospettò la possibilità di un peggiore castigo per indurvelo efficacemente. Anche noi siamo dolorosamente paralitici nell'anima e soggetti a mille miserie di infermità nel corpo. Abbiamo anche noi però la nostra piscina probatica, la casa della misericordia, il tribunale della penitenza dove possiamo essere risanati e i santuari della misericordia dove pregando possiamo trovare grazia. Non bastano tuttavia le misericordie divine per risanarci, né bastano i meriti di Gesù Cristo che ce le hanno meritate. Occorre il concorso della nostra volontà, occorre il sacerdote che come angelo di Dio scuota la nostra insensibilità ed il nostro cuore, reso dal peccato come acqua stagnante. Ed occorre Gesù che ci risani, facendoci sollevare il fardello delle nostre colpe con la penitenza e l'espiazione. Se non c'è il concorso della nostra volontà, l'aiuto del sacerdote e la nostra penitenza personale, invano si rimane nei portici, per così dire, della misericordia di Dio, come presumono fare i protestanti. Essi rimangono miseramente adagiati nei loro peccati e languiscono nelle loro paralisi interiori. Per ottenere le grazie relative alla nostra vita corporale abbiamo tanti santuari, nei quali il Signore, per l'intercessione di Maria Santissima e dei Santi, elargisce le sue misericordie. Non viviamo come se fossimo abbandonati su questa terra o come se mancassimo di aiuti. Abbiamo fede e troveremo sempre pronta la bontà di Dio in ogni evenienza dolorosa della vita e in ogni miseria spirituale che ci affligge. Abbiamo l'anima dilatata in Dio e confidiamo nel suo aiuto, perché Egli non ci lascerà mai delusi, tanto per le necessità dell'anima quanto per quelle del corpo. Il peccato è la causa di tutte le nostre sventure ed è l'ostacolo più terribile a tutte le misericordie di Dio. Ci rimanga dunque scolpita nell'anima la parola di Gesù: non peccare più, perché non ti avvenga qualcosa di peggio. La nostra situazione nel mondo subisce un tracollo ad ogni peccato che abbiamo la sventura di commettere, un tracollo spirituale ed un tracollo temporale. Viviamo in grazia di Dio sempre, e quando abbiamo la sorte di riacquistare la vita dell'anima, non ce la facciamo sfuggire, e non siamo così stolti da barattarla per misere e vili soddisfazioni che dopo un attimo di illusione ci gettano nella più grande infelicità. Amen.
Tu dici amen perché hai finito, ma praticamente non è finito.
Finito.
Perché non è finito? Perché questa lettura, praticamente la verità, è una provocazione.
Deve sollecitare, sì, certo.
Sì, è contro la menzogna. Ora, va e non cade più, perché non ti accada di peggio.
Sì.
Voi immaginate, se uno va a confessarsi, no? Allora dice, vedete, Padre Pio dava la soluzione una, due, tre volte, dice adesso basta, o cambi vita, se no torna quando hai deciso di cambiare vita. Perché io non posso, diceva proprio, profanare il sangue di Gesù Cristo, cioè non posso buttartelo addosso, che tu invece di apprezzarlo lo disprezzi perché continui sulla stessa via. Immaginate se quello lì avesse peccato ancora, cosa gli succedeva? Se prima era paralitico, dopo gli sarebbe accaduto di peggio. Ma il Signore non è che parla tanto per parlare, questi riferimenti valgono anche per noi. Allora, oggi abbiamo questo problema, vero, dell'amoris letizia, messa lì proprio per creare confusione, perché anche i cardinali che hanno posto i dubbi non sono mica protestanti, anzi protestano perché non vogliono diventare protestanti. Allora, dice, ma uno dice un pezzo, l'altro dice un altro pezzo, poi alla fine la gente capisce che si può fare. Allora, io continuo a peccare e non mi succederà di peggio. Questo è un inganno infernale, ma per carità, altro che non ti succederà niente, no? E il Signore ti aspetta per far che cosa? Per dirti non peccare più perché non ti accada di peggio. Ma cosa gli facciamo dire a Gesù Cristo? Fai pure i sacrilegi che non ti accadrà niente, ma questo non l'ha mai detto. Addirittura questo qui che l'ha guarito ti accada di peggio. Ma noi non possiamo mandare i fratelli e ingannarli e fargli fare i sacrilegi, no? Dobbiamo dire, guarda, il Signore avessi fatto chissà che cosa, se tu ti penti, e significa che non lo vuoi più fare, perché se continui a farlo vuol dire che non sei pentito. Oppure ti dicono che, ma intanto fai la comunione, poi nel tempo, se hai intenzione di cambiare, diciamo questo basta. Ma chi è che ci fa sti suggerimenti? Certamente non lo Spirito Santo, perché non può cambiare la verità in menzogna. Siamo in questa situazione burrascosa, terribile, terribile. Allora, colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina. Gli domandarono allora: chi è l'uomo che ti ha detto prendi? Ma dice: non lo so. Poco dopo Gesù nel Tempio lo trovò e gli disse: ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Ma sentite un po', se fosse cambiato qualcosa, la Madonna a Fatima non avrebbe dato queste due risposte che ve le dico per confermare quanto detto fino adesso. Lucia chiede alla Madonna: c'è il tale che mi chiede di essere guarito. La Madonna, dolcissima, bambillissima, madre della misericordia, tenerissima, diteli tutto quello che volete, sentite che risposta. Digli che si converta. Quando sarà convertito potremo anche guarirlo, ma lui deve desiderare prima di guarire di dentro, cioè deve smettere di peccare, perché altrimenti se io lo guarisco e quello continua a peccare, avrei fatto male a guarirlo, era bene se lo lasciassi nella malattia. Qui gli dice: digli che si converta. Un altro chiede di essere guarito. Sentite la risposta: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. Lo guarisco e diventa peggio, per cui io che sono misericordiosa, vero? E il Signore è misericordioso, dice, cioè io dovrei guarirti per farti ammalare peggio di adesso, no, è meglio che stai con la malattia che c'hai adesso. I discorsi oggigiorno, ma scherzi, ma non si devono dire, no? Noi dobbiamo parlare di cose sempre soft, cioè non di cose serie che illuminano le tenebre. Ti lasciamo nelle tenebre e ti diciamo che è una luce, diciamo, non abbagliante, ma anche la tenebra, diciamo, ha la sua luce. Insomma, se c'è un po' di sale nella zucca, io queste cose qui non posso mica credere. Ebbene, comunque, Anna, io non so che dire, perché proprio dare queste spiegazioni anche schiette, ma la Madonna è stata schietta a dire così: non posso guarirlo perché Dio non si fida di lui. E poi quando a Padre Pio dicevano: ma padre, ma lei però è molto severo, però, caro mio, io quando scendo a confessare, dice, mi vengono i brividi, mi viene da tremare, perché devo amministrare la misericordia e la giustizia di Dio. Poi quando confesso, però, ho sempre davanti a me Gesù e la Madonna che guardano il penitente, per cui Padre Pio è severo, dice: io guardo la faccia a loro, guardo il loro volto, se loro sorridono, sorrido anch'io, questo è un angioletto, allora io li incoraggio, li faccio un bel sorriso che è il sorriso di Dio. Se loro mostrano, fanno di quelle facce, di quei volti proprio indignati per quello che sta combinando sta persona, io devo pigliarlo per il collo e dargli uno scossone per dire: ui, ma sai cosa stai facendo? Tu vai a finire all'inferno se non la smetti, eh? Non ha detto: ma stai tranquillo, non ti preoccupare, tanto Gesù è misericordioso, insomma vedi se riesci a fare qualcosa, se no lui capisce e ti perdonerà. No, no, queste cose sono fantasie umane, non esiste. Sul Golgota c'erano due ladroni.
Esatto.
Gesù, misericordioso, stava in mezzo. Le grazie che piovevano da una parte, è interessante perché qui l'acqua usciva dalla destra. Ecco, e difatti il ladrone che stava a destra era quello che si è salvato, no? Invece quello che stava alla sinistra, nonostante che Gesù fosse presente, la Madonna addolorata stava ai piedi della croce e ha accolto anche diventare madre di quell'altro, c'è stato niente da fare. Per cui Gesù misericordioso usa misericordia, ma tu devi accoglierla però, non puoi offendere la misericordia, non puoi disprezzare la misericordia, devi accoglierla in lacrime come ha fatto la Maddalena e ammettere come il buon ladrone, noi meritiamo quel che stiamo patendo, perché il male l'abbiamo fatto, si è confessato lui, e ha chiesto di pregare per lui, e il Signore dice, oggi sarai con me in paradiso. Ecco, è stato catturato, pensate un po', il buon ladrone è entrato in paradiso prima degli apostoli, è entrato prima degli altri, cosa significa? I tuoi peccati, devi capire che sono causa del tuo male di qua, e se non la smetti, sono causa di male anche di là. E se sono gravi e non ti penti, dovrai patire per tutta l'eternità. Allora, pensa un po', pensaci, fai i tuoi bei conti e dire, ma io non voglio bruciare tra le fiamme eterne, nello stagno di fuoco, nella Genna per tutta l'eternità. Devo chiedere, Signore, salvami. Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Ecco, così deve essere. Bene, Anna, io non lo so adesso cosa devo dire. C'è il fioretto anche, vero?
Sì, lo leggiamo. Sì,
sì, sì, sì.
Quanto ho patito per l'uomo. Il beato Francesco Lippi, carmelitano, meditava la passione di Gesù. Con struggente amore, infatti, spendeva molte ore della giornata in questa dolce occupazione, spargendo anche abbondanti lacrime. Stando una volta in questa pissima meditazione, pensando a quanto atroci erano state le pene che il suo Gesù soffrì sulla croce e quanto crudele fosse stata quella lancia che dopo la morte gli squarciò il petto, bramava che i suoi occhi divenissero due fonti per piangere abbondantemente le pene e gli oltraggi del suo amato Redentore. Quando ecco, gli comparve Gesù, confitto in croce, grondante sangue, con il costato aperto, che gli diceva con voce flebile, «Mira, Francesco, quanto ho patito per l'uomo, e pensa quanto poco grato egli sia per tanto mio patire». Ciò detto, disparve. A questa vista compassionevole il beato pianse a lungo le pene del buon Gesù e poi esclamò con voce dolente, «Io, Signore, sono la causa dei vostri dolori. Io ho cagionato la vostra acerbissima passione». Pensa un po'. Poi c'è un pensiero di Sant' Luigi Orione, «Io vorrei che tutto il mio sangue si convertisse in tante lacrime di dolore dei miei peccati e di amore verso il Signore, e perché la mia indegnità è così grande che io ho pure rossore di guardarmi e di parlare. Prego la Santissima Vergine di ottenermi essa, che tutto può, che io non offenda mai e mai più nostro Signore, e che se così piace al Signore mi conceda egli spazio di penitenza per piangere i miei peccati e riparare con l'amore di Dio le mie ingratitudini». Questi sono gli esempi dei santi, vedi?
Ecco, i santi che si sentono peccatori, e i peccatori che si sentono santi, ma secondo voi non è che il nemico ti frulla il cervello,
certo.
No?
Pietà, Signore,
che inganni ti avrebbero. Se poi addirittura coloro che dovrebbero aiutarti a ragionare, pensare secondo Dio e non secondo la carne, non lo fanno, pensate che responsabilità. Cioè vado all'ospedale per farmi curare e loro mi guardano, i medici e gli infermieri, e mi fanno un sorriso e mi dicono, poi non è che stai proprio male, non saprei che cosa dirti, abbi fiducia, insomma vedrai che guarirai da solo. Cose incredibili proprio, ma vere, che succedono purtroppo. Bene, salutiamo allora i nostri cari ascoltatori e pregate per noi, che abbiamo sempre la forza e tutto quello che serve per servire. Ecco. Vero?
Certo, certo.
Diciamo, sia lodato Gesù Cristo insieme alla sua Santissima Madre Maria. E visto che siamo ancora anche nel mese di San Giuseppe, insieme a San Giuseppe, protettore della famiglia cristiana e protettore della Chiesa.
E della Chiesa, sì.
Scompaginata.
Ave Maria.
Ave Maria.
Grazie.